A Kiev si scava sotto le macerie dopo il massiccio attacco russo della notte. Al momento 4 i morti, oltre 60 i feriti, colpiti edifici residenziali, metropolitane e scuole. Bombardamenti anche su Odessa ed Kharkiv. Mosca è la nostra rappresaglia contro gli attacchi ucraini sui civili. Il segretario di Stato USA ostenta ottimismo sulla trattativa con l'Iran. Possibili buone notizie nelle prossime ore, ma i nodi irrisolti rimangono sempre gli stessi, dal nucleare ad Hormuz, e in Israele cresce il nervosismo per un'ipotesi di accordo che non piace. 6 attivisti della flottiglia sono stati aggrediti dalla polizia spagnola appena rientrati a Bilbao. 2 di loro sono stati arrestati, una scena che ha creato critiche e indignazione tra attivisti e partiti di sinistra nel paese iberico. Amministrative alle 12, affluenza sotto al 15%, in calo di un punto rispetto alle precedenti elezioni. 175 i comuni al voto, un test per il governo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 13. I media ucraini lo hanno definito uno dei più massicci e violenti attacchi russi su Kiev dall'inizio della guerra. Ieri sera e per l'intera notte missili e droni hanno colpito la capitale ucraina. Al momento i morti sono 4, oltre una sessantina i feriti, ma i soccorritori stanno ancora scavando sotto le macerie. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di danni in ogni quartiere della città. Il presidente Zelensky ha confermato che il Cremlino ha utilizzato anche un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Gli attacchi russi hanno colpito anche l'Ucraina meridionale e orientale, comprese le regioni di Odessa ed Kharkiv, dove vengono segnalati diversi feriti. Il ministro della difesa russo ha dichiarato che il massiccio attacco condotto contro l'Ucraina è stato lanciato in rappresaglia per i raid ucraini contro infrastrutture civili in Russia. Kiev già ieri aveva lanciato l'allarme per un possibile bombardamento russo su larga scala e allertato la popolazione. Ascoltiamo Piero Meda di WeWorld ONG che lavora a Kiev.
Stanotte molto presto, alle 10:30, 11 di sera, era scattato l'allarme antiaereo e poche ore prima era arrivato un messaggio nei canali pubblici di Telegram e social di Zelensky, dove diceva che ci sarebbe stato un attacco combinato sulla città di Kiev, di stare attenti, di andare quindi nei rifugi interi appena suonava l'allarme. L'allarme poi si è spento solamente alle 6:45 di stamattina e per tutta la notte c'è stato un grande bombardamento sulla città di Kiev e non solo. Si contano più di 600 droni e 90 missili e in questo momento si sta sistemando la città, si sta scavando sotto le macerie perché ci sono più di 50-60 feriti e i morti al momento sono 2 o 3, ma i numeri giusti si conteranno stanotte. È stato attaccato e distrutto totalmente un mercato, una stazione della metropolitana, e consideriamo che le stazioni della metropolitana sono zone sicure dove le persone civili vanno a proteggersi quando non hanno un rifugio antiaereo nel proprio palazzo, nella propria casa. Quindi è stato proprio un attacco mirato che vuole far capire chiaramente che l'obiettivo erano anche i civili. In verità, in base al numero di droni e missili usati, al momento i danni sono relativamente pochi perché la contraerea ha funzionato e le persone hanno rispettato il comando, l'ordine di andare nei rifugi.
Veniamo al conflitto in Medio Oriente. Ci potrebbero essere possibili buone notizie per il mondo nelle prossime ore. Lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio a proposito della trattativa con l'Iran per la pace, ma si tratta ancora di una bozza di accordo e gli aspetti nebulosi sono diversi, a cominciare dal programma nucleare iraniano fino alle condizioni poste a Israele in Libano. Gerusalemme questa sera si riunirà il gabinetto di guerra diretto da Netanyahu. Israele non vuole limitazioni alle sue azioni di guerra, a cominciare dal Libano.
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati fatti significativi progressi verso un possibile accordo con l'Iran. ha detto di aver fatto dei progressi lavorando con i partner del Golfo su una bozza che, se avrà successo, potrebbe non solo lasciarci con lo stretto di Hormuz completamente aperto, senza pedaggi, ma anche affrontare alcune delle questioni chiave che sono alla base delle ambizioni nucleari dell'Iran. Rubio ha parlato di progressi significativi ma non definitivi. In questi giorni sono circolate voci di un accordo su più punti. Sembrava che il nucleare iraniano sarebbe stato oggetto di un accordo successivo. Ora, se il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran approvasse il memorandum di Trump, questo dovrebbe essere inviato alla guida suprema Mojtaba Khamenei per l'approvazione finale. Ma anche in caso di accordo tra Teheran e Washington, il Medio Oriente non avrebbe comunque pace, perché ieri sera, durante il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, sarebbe stato concordato che in caso di accordo con Teheran, Israele potrà mantenere libertà d'azione contro le minacce su tutti i fronti, Libano compreso. Lo riporta Channel 12, citando una fonte politica israeliana e aggiungendo che Trump dice che non firmerà un accordo definitivo che non preveda lo smantellamento del programma nucleare iraniano e la rimozione di tutto l'uranio arricchito dal territorio dell'Iran, ma sarà difficile che i Pasdaran accettino queste condizioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
La Francia ha vietato l'ingresso sul suo territorio al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il video in cui deride ed umilia gli attivisti della flottiglia. L'annuncio è arrivato ieri, poche ore dopo che l'Unione Europea ha confermato di star studiando l'ipotesi di sanzioni contro il ministro di ultradestra del governo Netanyahu.
Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale del governo israeliano, è da ieri persona non grata sul suolo francese, decisione annunciata con un comunicato ufficiale dal ministro degli esteri Jean-Noël Barrot. Nuovo episodio di una relazione diplomatica tra Parigi e Tel Aviv mai così conflittuale e degradata che non fa che deteriorarsi. Ma se il governo francese rivendica una decisione emblematica, le opposizioni di sinistra denunciano le contraddizioni, le ambiguità, per non dire le ipocrisie, della diplomazia francese, solerte nel condannare Ben-Gvir quando mal tratta e molesta i cittadini europei della flottiglia pro-palestinese, ma che non ha mai condannato né sanzionato il ministro israeliano di estrema destra che fa regnare il terrore e la tortura nelle carceri israeliane contro i detenuti palestinesi, che fomenta le violenze e gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania, che inneggia la deportazione quando non all'eliminazione del popolo palestinese. Non solo denunciare l'impresentabile Ben-Gvir come l'immondo suprematista, razzista, xenofobo, parafascista, senza denunciare e sanzionare il governo e la coalizione politica di cui è un'articolazione essenziale e qualificante, è denunciare l'albero che nasconde la foresta. Ben-Gvir non è l'anomalia estremista di un governo democratico, ma piuttosto l'avanguardia dirompente e illuminante di un governo di estrema destra coloniale che pratica quotidianamente la tortura e la pulizia etnica. Quello di Benjamin Netanyahu, che lui, malgrado le accuse per crimini contro l'umanità davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani, resta, almeno formalmente, benvenuto in Francia. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
In Spagna, per la precisione nei Paesi Baschi, il gruppo di attivisti della flottiglia che è rientrato nel paese è stato attaccato dalla polizia all'aeroporto di Bilbao. Il Dipartimento per la Sicurezza Basco ha aperto un'indagine al servizio.
Dopo le botte dell'esercito israeliano sono arrivate anche le manganellate della polizia spagnola. È successo ai 6 attivisti di ritorno dalla Turchia e arrivati ieri a Bilbao. I disordini sono nati all'improvviso. Gli attivisti si trovavano davanti alla porta degli arrivi dell'aeroporto per rispondere alle domande dei giornalisti quando un familiare ha cercato di superare il cordone di sicurezza per abbracciarli. A quel punto gli agenti hanno iniziato a caricare la folla in maniera indiscriminata. 2 degli attivisti appena rientrati sono stati arrestati. Una scena che ha provocato grande indignazione e le critiche di partiti e movimenti di sinistra. Dalle immagini trasmesse in televisione e sui social si può vedere chiaramente come l'atteggiamento degli agenti sia stato completamente sproporzionato. Una scena che contrasta con i festeggiamenti che si sono visti negli aeroporti di Barcellona e Madrid, dove gli attivisti della flottiglia sono stati ricevuti da diversi deputati e ministri. Il Dipartimento della Sicurezza dei Paesi Baschi ha aperto un'indagine interna per verificare se l'uso della forza da parte degli agenti sia stato corretto. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Nasir Brest, il 21enne che ieri sera ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in un checkpoint nel perimetro della Casa Bianca, era già noto ai servizi segreti statunitensi. L'uomo già in passato aveva tentato di forzare i posti di blocco attorno all'edificio presidenziale ed era stato ricoverato in un istituto psichiatrico di Washington. Ieri sera, mentre Trump si trovava alla Casa Bianca, il 21enne ha sparato contro gli agenti della sicurezza che hanno risposto uccidendolo. Nella sparatoria è rimasto ferito un cittadino che si trovava casualmente nella zona dello scontro a fuoco. Si sta votando oggi in 750 comuni italiani per le elezioni amministrative. 18 sono capoluoghi, urne aperte fino alle 23. Si voterà anche domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278. Il dato delle precedenti amministrative riportato a livello italiano è stato del 15,75%, un test significativo per i partiti, visto che la mappa del voto comprende tutto il territorio e nonché centri sia piccoli che grandi. Molti territori presentano elementi di interesse, tra questi la Lombardia. Sentiamo Alessandro Braga.
Per la destra l'obiettivo dichiarato è strappare agli avversari due capoluoghi di provincia al voto, invertendo così il trend che Lombardia vuole il centrosinistra predominante nelle grandi città e consolidare il proprio primato nei comuni più piccoli, base elettorale che gli consente di governare in regione da tempo. Specularmente il centrosinistra, oltre a confermarsi a Lecco e Mantova, prova in questa tornata elettorale ad aumentare il suo consenso ovunque, sperando così di dare un nuovo colpo alla destra di governo nazionale e regionale dopo la batosta referendaria che ha mostrato le debolezze della coalizione di centrodestra. Ma in entrambi gli schieramenti ci sono obiettivi più a lungo termine, su cui il voto del fine settimana potrebbe dare indicazioni più chiare. Nella destra c'è una competizione tra alleati. Fratelli d'Italia punta a consolidare il proprio primato per mettere la parola fine ai desiderata della Lega, che vorrebbe indicare per il post Fontana un proprio candidato alla guida della regione. Sarebbe un duro colpo per il Carroccio, che in Lombardia deve guardarsi le spalle anche dalla rimonta di consensi di Forza Italia, che potrebbe superarla in termini di voto. Numeri che alla chiusura delle urne determineranno anche la forza dei vari partiti in vista della partita più importante, quella di Milano. Senza dimenticare l'incognita Vannacci, che per la prima volta si confronta nelle urne e potrebbe sparigliare i rapporti di forza nella coalizione. Dall'altra parte il centro-sinistra, che punta a costruire un'alleanza larga, in molti comuni va in ordine sparso e i risultati sia del Movimento 5 Stelle, dove corre da solo, sia dei centristi, potrebbero dare indicazioni in vista delle elezioni nazionali.
Ieri è stato l'anniversario della strage di Capaci, in cui morirono assassinati da una bomba mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrata Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinari e Vito Schifani. A Palermo 8.000 persone hanno marciato in corteo fino all'albero Falcone di fronte alla casa del magistrato. Numerose le iniziative anche in altre città italiane. A Milano si sono tenute in due licei e poi nel pomeriggio ai giardini Falcone e Borsellino. Il giornalista del Corriere della Sera Giampaolo Rossi le ha seguite.
Questo 23 maggio l'ho trascorso quasi interamente in mezzo ai ragazzi di alcuni di due licei milanesi, al Carducci e al Volta, e mi ha restituito il senso del lavoro, della memoria da trasmettere, da coltivare. Ho visto al Carducci al mattino, dopo tanto tempo, ho rivisto le immagini di una breve ricostruzione filmata di quei giorni, di quel giorno, quel 23 maggio del 92, la strage, il dolore, i funerali, la disperazione, che lo sgomento, che ricordo era anche il mio, di allora. Trascorsi questi anni col lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi, agli amici, il racconto delle mafie anche qui al nord, che ieri ho restituito a loro in qualche maniera, e la loro attenzione mi ha, ecco, dato proprio il senso del valore della memoria e la speranza che non venga schiacciata troppo sul presente tutta la conoscenza, soprattutto da parte di noi giornalisti, come invece vedo accadere con qualche timore in questi tempi.
In chiusura, il Festival del Cinema di Cannes. Ieri sera sono stati assegnati i premi, la Palma d'Oro è andata al regista romeno Cristian Mungiu in un'edizione dove sono stati premiati i film a carattere sociale e politico. Barbara Sorrentini.
Christian Mungiu vince a Cannes 79 la sua seconda Palma d'Oro. Fjord è un film raffinato in cui il regista romeno mette una contro l'altra la laicità esasperata dell'aiuto sociale norvegese e l'ortodossia religiosa di una famiglia romena trasferitasi in un villaggio su un fiordo. Mungiu lavora sugli estremismi di entrambi, senza mai prendere parte, mostrando come le posizioni integraliste parlino lingue diverse. Il palmarès di questa edizione ha privilegiato i film di carattere umano, sociale e politico. Il Grand Prix della giuria Minotaur di Andrei Zviagintsev parla della Russia ricca di oggi, con l'invasione dell'Ucraina sullo sfondo. Il doppio premio alle attrici di Suden di Amaguchi, Virginie Fira e Tao Kamoto, pensa alla salute mentale e fisica in una riflessione sulle democrazie e il neoliberismo. Emmanuel Macchi e Valentin Campagne, i due giovani attori di Coward di Lucas Dont, sono soldati della prima guerra mondiale, innamorati di nascosto, e i due registi Javier Calvo e Javier Ambrossi di La Bolla Negra si rivolgono alla sofferenza di chi si ama e deve nascondere il proprio orientamento sessuale. La sceneggiatura di Notre Salut di Emmanuel Marr racconta di un uomo comune tra i collaborazionisti di Vichy, e l'unica regista donna premiata, la tedesca Valeska Greisebach, in L'avventura sognata racconta di una donna contro la criminalità bulgara in un'area grigia al confine con la Turchia.
Luigi Ambrosio e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.